Il giudice di Pinocchio, con Simona Giannetti, avvocato penalista e radicale con la fissa per lo Stato di diritto. Tra giustizia e ingiustizia, libertà e carcere. Su quello che dicono e che non dicono, nelle aule e sui giornali. Su Senza Barcode.
Cure che preparai gli esami, diventai procuratore.
Era De André che cantava la canzone del giudice. E noi oggi ci occupiamo di giustizia, ma di una giustizia che non è quella dello Stato di diritto di cui vorremmo, condizionale d'obbligo, occuparci, ma è quella del populismo penale che si può evidentemente vedere negli articoli di giornale, nella cronaca giudiziaria, ma anche nelle aule di giustizia di questi ultimi decenni. Il populismo penale è quello che è emerso anche dall'analisi di cui parliamo oggi del Censis, che è stata effettuata per la Cassa Forense nel 2019 relativamente all'avvocatura italiana. Quindi stiamo parlando del quarto rapporto Censis sull'avvocatura italiana 2019. Oggi il titolo della puntata di oggi potrebbe essere: cosa dice il Censis sul populismo penale e sul populismo giudiziario? Perché populismo penale e populismo giudiziario sono poi alla fine evidenti anche nello stato d'animo dei cittadini, quindi quello che i cittadini vogliono e pretendono dalla giustizia, quello che i cittadini temono dalla giustizia è poi anche di tutta evidenza un riflesso del populismo penale e del populismo giudiziario, ne è riflesso e causa. Quindi andando ad analizzare i risultati del Censis possiamo anche fare delle considerazioni che sono poi alla fine quelle che possiamo condividere anche con diversi interventi che sono stati fatti anche nella stampa relativamente a questi dati e a come i dati devono essere letti. In particolare vediamo che un primo punto è quello che riguarda l'indulgenza del sistema giudiziario, cioè emerge dalla lettura dei dati che i cittadini intervistati dal Censis hanno risposto che il sistema giudiziario per loro è particolarmente indulgente, ma, rullo di tamburi, l'indulgenza riguarda esattamente i politici e i corrotti. Quindi, in sostanza, gli intervistati hanno riferito per il 57% circa che il sistema giudiziario è particolarmente indulgente e in particolare nei confronti di coloro che svolgono attività politica e in particolare tutti quelli che poi risultano essere dalle indagini e dai processi i corrotti. Beh, non possiamo pensare che in fondo questo sia tanto lontano dalle evidenze che si sono verificate anche nell'attività del nostro legislatore. Poi il legislatore sappiamo che è la maggioranza di governo in Parlamento, quindi un legislatore che del populismo penale, del populismo giudiziario ha fatto il suo cavallo di Troia, diciamo, per entrare anche a pieno giro nella politica con la creazione di nemici, e primo tra tutti ovviamente il nemico è il soggetto, l'individuo corrotto, dove si vede a stretto giro dove si vede quindi per esempio nel decreto spazzacorrotti, come peraltro il nome che porta con sé, laddove spazzacorrotti, quindi se vogliamo pensare che le parole non sono ingenue, significa appunto una legge che è stata portata a termine in Parlamento dalla maggioranza, che poi appunto è rappresentata nel governo e che non si occupa altro che mettere in ginocchio tutti coloro che condannati per reati di corruzione alla pubblica amministrazione. Come metterli in ginocchio? Semplicemente mettendoli in carcere, quindi addirittura facendo in modo che nei loro confronti pur essendoci precedentemente all'entrata in vigore di questa legge, ad esempio la sospensione dell'ordine di esecuzione per non entrare in carcere e ottenere una misura alternativa, ecco, con questo decreto spazza corrotti, nel vero senso del termine, i corrotti vengono spazzati in carcere direttamente non appena la sentenza diventa definitiva. Quindi, tornando a noi, l'allarmismo per quanto riguarda questo tipo di reati crea il risultato che appunto la metà degli intervistati, oltre la metà, quasi il 60%, pensa che appunto il sistema giudiziario non sia particolarmente incisivo nei confronti di questi tipi di reati. Ovviamente non solo ci mette i corrotti, ma ci mette anche i politici, ma del resto in fondo la politica sappiamo che è quella vera, quindi non quella di coloro che non sono mai stati politici e che lo sono diventati con la piattaforma Rousseau, ma i politici in generale, oltre che essere corrotti, sono anche, diciamo, generalmente, secondo questo 60%, quasi 60% degli intervistati, trattati anche troppo bene dalla giustizia. Ma in effetti poi i conti non tornano, perché a dire il vero, oggi noi possiamo vedere che in effetti l'amministrazione giudiziaria, quindi generalmente gli inquirenti, sono particolarmente severi nei confronti degli amministratori, diciamo, quindi di tutti coloro che sono politici locali, per esempio, e laddove vediamo assessori che proprio perché alla fine sono comunque individui che se indagati, vengono indagati per reati relativi alla corruzione della pubblica amministrazione, spesso vengono anche mandati in carcere senza alcuna considerazione nei riguardi, per esempio, del principio fondamentale che è quello per cui il carcere dovrebbe essere l'estrema ratio. Quindi è più facile che invece, al contrario, poi nei fatti, l'amministratore locale, quindi il politico, venga incarcerato magari anche per pochi spicci, e invece a livello poi di politica nazionale venga messo alla gogna, magari per questioni anche solo a livello di indagine, rispetto invece a un soggetto che possa essere, ad esempio, di diverso calibro. Ugualmente, sempre dal punto di vista quindi del sistema giudiziario, il populismo prevede quindi che sia necessaria una maggiore severità nei confronti dei politici e dei corrotti, e nei confronti quindi il secondo tipo di reato per i quali sarebbe, diciamo, necessaria una maggiore severità, sarebbe quello degli stupratori e dei pedofili. Quindi, se l'82% degli italiani prevede che il sistema sia troppo benevolo nei confronti dei politici, ben il 74% lo prevede invece per gli stupratori e i pedofili. Immediatamente dopo ci sono i ladri di appartamento, quindi con il 76%, i molestatori con il 76%, e così anche i reati ambientali. Quindi, diciamo che assolutamente il primario ce l'hanno la politica e gli amministratori corrotti. Poi ci sono gli stupratori e i pedofili, quindi anche questo è abbastanza emblematico, perché immediatamente dopo, rispetto al reato, come dire, simbolo del populismo penale, che è la corruzione della pubblica amministrazione nei cui confronti quindi il governo e il nostro Parlamento hanno dedicato addirittura un decreto, lo spazzacorrotti, dove ricordiamo dentro è contenuta appunto la norma che dovrebbe bloccare la prescrizione dal 1 gennaio 2020, e nei confronti della quale è in corso un vero e proprio una vera e propria battaglia da parte, diciamo, degli schieramenti più liberali della politica, e in particolare anche da parte degli avvocati che penalisti. Ecco, emblematico è che immediatamente dopo, quindi il gradino immediatamente successivo, sia quello dei reati le cui vittime destano la maggiore, diciamo, empatia. Quindi il secondo metodo con il quale appunto il populismo si realizza è quello di strumentalizzare le vittime. Quindi la giustizia, in sostanza, viene trasfigurata come se fosse un risarcimento simbolico all'intera comunità. Quindi la condanna diventa un risarcimento alla comunità e quindi necessariamente le condanne diventano condanne emblematiche, insomma, non certo da stato di diritto. In particolare, solo il 49, il 40% giudica troppo punitivo il trattamento nei confronti di chi eccede nella legittima difesa solo. Ecco, addirittura, visto che prima si parlava di livelli del 70%, beh, diciamo che un buon 40%, quindi quasi la metà degli italiani, giudica troppo punitivo il trattamento nei confronti della legittima difesa. Nei sensi dell'eccesso, quindi in sostanza quando c'è un eccesso di legittima difesa, nel senso che colui che uccide, faccio un esempio, il ladro che entra nella propria abitazione e lo fa, per esempio, nel momento in cui il ladro sta scappando, e questo è quindi un eccesso, dunque non c'è un rapporto di proporzione tra l'azione e la reazione, quindi evidentemente la legittima difesa dovrebbe venire meno. Ecco, in questo caso c'è invece, al contrario, non c'è un accanimento nei confronti dell'aggressore e quindi un'attenzione all'empatia con la vittima, ma c'è invece un'empatia con l'aggressore. Beh, qui a questo punto è evidente perché anche la legittima difesa è stata un cavallo di battaglia non irrilevante da parte della politica che lo ha, quindi diciamo nel governo giallo-verde se la corruzione era il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, la legittima difesa lo era della parte verde del governo, quindi della Lega. E certo è che è evidente che nel creare la paura e quindi il nemico nel soggetto che ovviamente entra in abitazione, certamente commette un reato, ma nel giustificare anche la reazione, financo che arrivasse alla morte e quindi all'uccisione dell'individuo, ecco che evidentemente nel cittadino si crea poi con questa propaganda la consapevolezza e la certezza che addirittura nei confronti di coloro che uccidono l'individuo che dovesse entrare in casa mentre sta scappando, ecco, forse nei confronti di questo soggetto non ci vuole particolare attenzione laddove sia la vittima, ma l'attenzione deve essere spostata sul carnefice. Quindi il 40% giudica troppo punitivo il trattamento nei confronti di chi eccede nella legittima difesa. Sempre facendo i conti con il rapporto del Censis, nel rapporto si parla anche della giustizia e del singolo, quindi in sostanza c'è la spinta giustizialista riguarda anche la valutazione da parte del singolo dei diritti di cui dovrebbe godere e quindi una considerazione che è bipolare, diciamo, cioè se da una parte il soggetto è disposto a rinunciare alle proprie libertà personali, dall'altra è invece al contempo ha timore di essere vittima di un errore giudiziario. Quindi, in sostanza, nel rapporto con la giustizia, in perfetta armonia con il populismo giudiziario e quindi con quella e con il populismo penale, quindi con quella necessità di rintracciare nella sentenza, la risposta, di punizione emblematica nei confronti del nemico, in vista di una maggiore sicurezza, sicurezza che diventa quindi il termine essenziale, quindi non si parla più di giustizia, ma si parla di sicurezza. In uguale percentuale gli intervistati hanno percepito il rischio di rimanere vittima di un errore giudiziario e la necessità di di ridurre la benevolenza delle garanzie nei confronti dell'imputato. Quindi il 57% teme di essere vittima di un errore giudiziario, ma lo stesso 57% vorrebbe ridurre le garanzie dell'imputato. E qua in effetti non si capisce perché o uno vuole maggiori garanzie nel processo perché teme che possa essere vittima di un errore giudiziario, oppure pensa di essere sempre lui l'innocente e quindi è convinto che colui che invece viene coinvolto in un processo, tranne lui, possa essere colpevole. Quindi è evidente che c'è un calo della fiducia nei confronti del principio della presunzione di innocenza che riguarda gli altri, perché nei confronti degli altri devono essere ridotte le garanzie dell'imputato, ma quando si parla di se stessi allora si inizia a temere che ci potrebbe essere un errore giudiziario partendo dal presupposto che si è innocenti. In effetti potrebbe essere l'unico modo per comprendere questo tipo di percentuale. È per questo quindi che il 60% si dichiara disposto a rinunciare alla tutela della libertà personale in cambio di sicurezza. Ebbene sì, quindi lo stato di diritto può essere compresso perché c'è paura, e questo è il risultato del populismo penale, cioè creare dei nemici da combattere, e quindi nemici che sono il corrotto, che sono lo straniero, che sono il violentatore, che sono la persona che entra in casa a rubare, quindi tutte quelle ipotesi in cui certamente esiste reato, esistono le condotte, ma che poi a guardare i dati non sono effettivamente di tale allarme, ma che nel racconto, spesso anche con la complicità della stampa, vogliamo dirlo, di regime, ecco, quindi la stampa, come dire, quel mainstream, diciamo, e con la complicità dell'informazione si crea questa montatura della paura, che quindi comporta una necessità e una crescita nel singolo, nel cittadino, nell'elettore in questo caso, di volere maggiore sicurezza e per la sicurezza anche rinunciare alle proprie libertà personali. Quindi solo il 34% ha dichiarato di non voler rinunciare alla libertà in cambio di maggiore sicurezza. E questo significa che la buona maggioranza invece è più interessata a vivere forse in uno stato di polizia che non in uno stato di diritto, il che è un po' preoccupante. Se noi parliamo di libertà personale e quindi di rinuncia alle libertà personali, non possiamo fare a meno, e quindi anche di rinuncia alle garanzie dell'imputato, non possiamo fare a meno di per esempio occuparci delle intercettazioni e di come le intercettazioni poi diventano la causa degli errori giudiziari. Gli errori giudiziari e le intercettazioni sono le grandi paure degli italiani. Quindi, tornando al fatto che comunque gli intervistati, i cittadini italiani, si sentono, e questa è l'unica spiegazione, si sentono innocenti e quindi temono l'errore giudiziario, ma pretendono la riduzione delle garanzie del processo nei riguardi degli altri soggetti, mancando chiaramente di una educazione alla civiltà giuridica, che chiaramente deve riconoscere presunzione di innocenza a chiunque, anche a Caino. Ecco, ritornando quindi al sé, ciò che temono gli intervistati sono gli errori giudiziari dettati dalle intercettazioni. Chiaramente anche questo è di tutta evidenza il risultato delle informazioni, che appunto è evidente che sui giornali i processi mediatici sono per la maggior parte condotti attraverso l'uso delle intercettazioni, quindi negli articoli di giornale sono quasi sempre riportate i colloqui telefonici, quindi le telefonate. Queste sono le paure maggiori degli italiani. Tra i rischi che un cittadino può correre, il 57% indica l'errore giudiziario e il 42% il rischio che possa essere coinvolto in un'indagine, anche se estraneo. Un terzo degli italiani crede e teme di poter essere intercettato, quindi diciamo una buona parte degli intervistati crede di poter essere intercettata, e un'altra buona parte, il 20%, oltre a temere quindi le intercettazioni che possano diventare motivo di un ingiusto processo. Su questo, come dargli torto? In effetti è vero, peccato che lo sentano solo su se stessi e non sugli altri, nel momento in cui chiedono la riduzione delle garanzie individuali, laddove certamente la pubblicazione delle intercettazioni sul giornale è una violazione delle garanzie individuali, sicuramente del diritto alla privacy, della dignità umana, ma anche del giusto processo, perché comunque non si tratta certamente di tutelare il diritto di difesa, ma si tratta di mettere sulla carta esclusivamente le considerazioni degli inquirenti, non certo quelle del difensore. Anche il 20% teme la gogna mediatica, quindi è evidente che c'è una piccola parte di cittadini che si rende conto che sul giornale spesso ci sono individui che poi, dopo essere stati portati in pompa magna sul giornale come Caino, e in particolar modo come diciamo non solo indagati, ma già condannati. A un certo punto vengono assolti, magari dopo i 3 gradi di giudizio, e quindi arrivano in Cassazione. Per fortuna che ci possono arrivare, perché se venisse bloccata la prescrizione neanche ci potrebbero arrivare, comunque non ci possono arrivare con un termine prestabilito. E quando arrivano in Cassazione vengono assolti, e quindi è evidente che, a parte che non verranno quasi mai pubblicate le sentenze di assoluzione sul giornale, ma le poche volte che qualche giornale garantista ne mette notizia, è evidente che questo 20% inizia a fare i conti con la realtà. Sulle garanzie dell'imputato, ritiene il 57% degli intervistati che quindi la giustizia sia troppo benevola. Solo per il 28% le garanzie dell'imputato sono cosa giusta, e quindi sembra che da una parte gli italiani sono, appunto come dicevo, preoccupati per le garanzie su se stessi, ma non applicano lo stesso ragionamento quando il sistema giudiziario riguardi il suo complesso. Interessante è anche, sempre parlando di garanzie individuali, il rapporto che c'è per gli intervistati tra l'ammontare delle garanzie, quindi la qualità e quantità delle garanzie che devono essere offerte all'imputato in base al tipo di reato che commette. Cioè, ci sono dei reati che sono ritenuti dagli intervistati, come dire, maggiormente gravi, quindi sono quelli che non sono poi quelli che la giurisprudenza ritiene di maggiore allarme sociale. In effetti sono quelli ritenuti particolarmente gravi secondo la propaganda, cioè sono quelli sul cui binario la propaganda ha inserito il pensiero degli intervistati. Quindi, nonostante la maggior parte dei cittadini tema le indagini, vorrebbe essere maggiormente tutelato, ugualmente non si sente responsabile di certi reati che invece considera solo di altri, e quindi per questi ritiene si possano ridurre le garanzie. In particolare, la categoria per le quali le misure di garanzia possono essere anche meno benevole sono, appunto, come avevamo detto, i politici e gli amministratori corrotti, ovviamente, e quindi che caso potremmo dire? Subito dopo, come avevamo detto, i presunti stupratori e i pedofili, ovviamente per motivo del concetto per cui, come abbiamo detto, la vittima diventa uno degli strumenti con cui inquadrare l'attenzione del cittadino su un tipo di reato, e quindi convincerlo che quel reato debba essere punito più severamente. La legittima difesa è quindi il terzo. A questo punto si passa ad analizzare, andando verso la fine, si passa ad analizzare il rapporto che hanno i cittadini con l'istituzione della giustizia. L'aumento, diciamo che è strano, ma c'è un aumento della fiducia dei cittadini nei riguardi della giustizia, o meglio, dell'amministrazione della giustizia e quindi della magistratura. La particolarità è che rimaniamo ancora in fondo, molto molto in fondo, in Europa rispetto ai paesi che hanno fiducia nella magistratura. E questo già è realistico, ma purtroppo ancora c'è una cieca fiducia. Si dice purtroppo perché chi parla non ha fiducia nella magistratura, ma ha fiducia nel singolo magistrato. La fiducia è quella, è aumentata, e quindi siamo passati da un 7% del 2017 a un 13% del 2018 a un 20% del 2019. Però la cosa un po' particolare è che la maggiore fiducia viene data invece alle forze dell'ordine. Quindi, ancora una volta, è evidente che il tema della sicurezza e il tema della giustizia sono considerati intercambiabili. Quindi, sicurezza e giustizia sembrano un po' essere la stessa cosa, nel senso che preferisco avere più sicurezza e meno giustizia, dove la giustizia è la tutela delle garanzie individuali dell'individuo, delle sue libertà personali, quindi quelle sia processuali che i diritti fondamentali della carta. Una piccola rinuncia per avere piccola, diciamo piccola è quella che fanno credere, ma per esempio il blocco della prescrizione non è una piccola rinuncia. Per esempio, il decreto spazzacorrotti non è una piccola rinuncia. Ecco, quindi tutte queste sono considerate rinunce in favore di una sorta di sicurezza, e questo va a braccetto con il rapporto che gli intervistati hanno di fiducia nei riguardi delle due figure, magistratura e forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che vengono preferite, quindi sembra che si parli di giustizia e di ordine, e quindi più che di stato di diritto, il timore è che quasi si preferisca lo stato di polizia.
Il 6 dicembre dalle 18:30 presso il Caffè Bohemien in via degli Zingari 36 nel cuore del Rione Monti a Roma ti aspettiamo alla prima presentazione ufficiale della collana Senza Barcode, edita dalla casa editrice Rupe Mutevole. Conoscerai tre libri e autori fantastici. Poi parleremo della nostra web radio che ci sta stupendo per i grandi successi. Informiamo inoltre che giovedì 5 dicembre si terrà l'assemblea annuale dell'associazione Senza Barcode. Tutti gli iscritti che vogliono partecipare alla candidatura per il consiglio direttivo possono scrivere a info@senzabarcode.it. Chi invece vuole seguire come osservatore o iscritto non candidato può collegarsi alla pagina Facebook per seguire la diretta, dove troverete tutte le informazioni per partecipare.
Tutto questo, e quindi è tutto quello che prova, che venendo a tirare le somme di questa puntata, che noi stiamo navigando in un populismo penale, direi, di acque abbastanza profonde. C'è una forte strumentalizzazione della giustizia penale che ha creato delle sensazioni nei confronti degli intervistati, e ha creato una loro sensazione di risposta da parte del legislatore, con pene importanti con riguardo a determinati reati che sono col tempo maturati come essere quelli più gravi, la corruzione, i reati diciamo che attengono alla sfera sessuale, la legittima difesa come non come reato, ma come figura, diciamo, che dovesse essere più attenzionata rispetto all'imputato, che è a questo punto la vera vittima. Sul concetto delle vittime che vengono strumentalizzate, vengono utilizzate per porre l'attenzione su determinati reati e quindi criminalizzarli. A questo punto il populismo penale è quello che ha creato il consenso politico immediato e contingente. Solo per ricordare due affermazioni un po' più diciamo autorevoli, Luigi Ferraioli parla con riguardo al populismo della giustizia penale di uso demagogico e congiunturale del diritto penale, con cui riflettere e alimentare la paura come fonte di consenso elettorale. Beh, poi già ne abbiamo parlato di Giovanni Fiandaca, che descrive il populismo penale come la strumentalizzazione politica del diritto penale e delle sue valenze simboliche in chiave di rassicurazione collettiva rispetto alle paure, ad allarmi a loro volta indotti, comunque enfatizzati da quelle campagne politico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio criminalità. Ecco, questi sono quelli che poi possiamo chiamare i sintomi, tutti i sintomi del populismo penale e del populismo giudiziario. Il giudice di Pinocchio, con Simona Giannetti, avvocato penalista e radicale con la fissa per lo Stato di diritto, tra giustizia e ingiustizia, libertà e carcere, su quello che dicono e che non dicono nelle aule e sui giornali, su Senza Barcode.